registrazione? Tutto andiamo. Va bene, cari, a posto, buonasera e ben ritrovati. Stasera vedremo alcune altre parti funzionali di questo corso. Vogliamo iniziare pregando, che presumo che non siamo qui a fare una scuola di informazione, ma c'è una scuola di rivelazione. È una cosa differente, perché l'informazione resta, ma non è funzionale. Tante persone sono informate, ma non fanno nulla di particolare. Ma vogliamo che la rivelazione, cioè il revelo, si tolga il velo e vediamo chiaramente cosa davvero è necessario fare. Quindi, Padre, nel nome di Gesù Cristo, stasera veniamo a te ringraziandoti per tutto quello che stai facendo nella nostra vita, per il tuo amore, per la tua grazia, per la tua bontà, per la tua mansuetudine, per tutto quello che fai nelle nostre vite. Vogliamo assomigliare sempre di più a te. Grazie per l'unzione stasera, per la rivelazione del Santo e per tutto ciò che c'è possibilità di impartire in questa meravigliosa atmosfera, queste care persone, perché i tuoi figli possano crescere, maturare, sviluppare tutte le tue caratteristiche per divenire simili a te. Grazie, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Sentite, facciamo una bella cosa. Danilo, facciamo una foto prima, che ci vuole qua, insomma, dai. Facciamo una bella foto tutti insieme. Facciamo una normale, poi con tutte le mani alzate, insomma, sennò qui... Hai il dito davanti? Dai, sulle mani, cari! Ne fai una anche di dietro, Danilo? Dai. Benissimo, dai, la foto ci vuole, la fotina, se no non è che possiamo... Allora, la sera scorsa abbiamo concluso con alcune dichiarazioni, una delle quali è la sottomissione, che abbiamo dato alcune definizioni proprio in ultime battute. Essere una delle definizioni di sottomissione significa essere stabili o avere una mente sana, fare cose giuste. Questa è una delle definizioni della sottomissione. Inoltre è importante ribadire nuovamente che al diavolo delle nostre confessioni non è che se ne faccia molto qualcosa, diciamo che quello che fa la differenza sono sempre le nostre azioni. Ma segnatevi anche questo, perché è totalmente pertinente. Al diavolo non fa nemmeno paura la nostra conoscenza, perché, ripeto, conoscere qualcosa è un primo punto, farla dovrebbe essere la conseguenza, ma non necessariamente è così. Quindi al diavolo non fa paura la nostra conoscenza, ma, indovinate un po', la nostra obbedienza. Fa anche rima. Quindi al diavolo non fanno paura le nostre parole, ma fa paura le nostre azioni. Non fa paura la nostra conoscenza, ma la nostra obbedienza. Prendete con me nella prima lettera di Pietro, al capitolo 1. Pietro 1. Prima Pietro 1, versetto dal 13 al 16. Prima Pietro 1, dal 13 al 16. E la scrittura dice così. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente, cosa abbiamo detto in questi la sera scorsa? Che l'obbedienza è un'azione mentale anche, è un cercare di far funzionare anche il nostro intelletto. Dopo aver disposto la vostra mente all'azione, siate sobri e abbiate piena speranza della grazia che vi è stata recata al momento della rivelazione del Signore Gesù Cristo. E poi dice, come figli obbedienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamato è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, neanche a metà, in tutta, neanche un pezzettino fuori, poiché sta scritto siate santi perché io sono santo. La parola obbedire, o meglio, la parola obbedienti è... dalla lingua greca, adesso sto pennarello, devo tirare via il tappo e va. asta, perché sennò non viene più via. Lo scrivo qui. Allora, questa non è una, eccolo qui. Allora, ecco, è questa qui. Faccio lo spelling, faccio lo spelling. È Technon, lo so che è difficile la calligrafia. Torino, Empoli, K come Kevin, Napoli, Otranto e ancora Napoli. Technon. Significa esattamente la stessa frase, siate come figlio obbediente, è la stessa frase che viene usata per sottomissione. Quindi la sottomissione e l'obbedienza sono totalmente legate assieme. Ora io vorrei anche dirvi questo. Ieri abbiamo esordito, e vorrei incoraggiarvi per questo davvero, abbiamo esordito facendovi complimenti dell'aver fatto la scelta giusta. E ne sono ancora convinto. Voi? Voi vi convincerete ancora di più, ne sono sicuro. Ma è una cosa importante, la scelta giusta nel tempo giusto per il giusto corso di formazione biblica Peniel. Questo è un programma di studio che ovviamente richiederà impegno e richiederà sacrificio a livello finanziario, a livello emotivo, a livello di tempo, a livello di energie. Ma vorrei sottolineare una cosa circa la scelta giusta, poiché esatto, sì, ci sono degli enormi sacrifici, ma ci sono anche degli enormi benefici. Qualcuno può dire sì, ci saranno dei benefici spirituali, conoscerò di più, sarò più saggio, avrò più capacità nella dimestichezza delle scritture, crescerò spiritualmente, questo te lo garantisco come certezza. Ma non solo quello, c'è anche qualcosa di molto più, non di molto più importante, c'è qualcosa che va di pari passo e che ha la sua rilevanza, la sua importanza. Desidero trasferirvi questo concetto per quanto riguarda i benefici dello studio. Un team di ricercatori svizzeri ha evidenziato i benefici dello studio e sono enormi. Voi pensate che lo studio non fa bene soltanto a livello personale, così per conoscere, ma fa bene alla nostra psiche, fa bene alla nostra mente, fa bene alle nostre vite. Voi pensate che questi sono i benefici dello studio? Vi voglio dare queste definizioni perché è importante. È psicofisica la cosa. Previene l'Alzheimer. È già ottimo, eh? Previene la perdita di memoria, la mancanza di concentrazione, la confusione, l'ansia, lo stress e l'insicurezza. Lo studio. Secondo gli scienziati, infatti, lo studiare calma la mente, aiuta a moderare lo stress, crea idee, ci fa raggiungere risultati più velocemente, accresce il buon umore e l'ottimismo, porta speranza. Aiuta la mente a mantenersi giovane. Aiuta a vedere la vita in un modo migliorativo, porta soluzioni, combatte la depressione. Quindi questo studio parla della psiche. Ecco perché studiare è importante, siete nel posto giusto al momento giusto. Queste cose vi aiuteranno a studiare bene, a studiare meglio, perché vi fanno del bene. Ed è straordinario. Non so chi ha avuto occasione di sentire la notizia, ma il dottor Leonardo Altobelli è un medico di base, è stato ieri, ha conseguito la 15ª laurea a 92 anni, cioè a 91 anni, con la bellezza del 93 di voto. È lucidissimo, straordinario, l'avete sentita questa cosa? 91 anni, 15 lauree. Ora dice a 91 anni, lascia stare, caro. E che cosa ha detto? Per il momento basta lauree, mi dedico a scrivere un libro. Giusto per... giusto così. Ed è bellissimo tutta questa cosa perché ci aiuta davvero. Quindi possiamo traslare tutto quello che stiamo dicendo in questo momento, che con grande serenità e con grande fiducia, che sono, è vero, sono energie, di denaro, sono energie psico-emotive, fisiche, sono energie di quant'altro, ma sono energie spese bene. Quindi state spendendo bene i vostri denari, state spendendo bene il vostro tempo, state spendendo bene le vostre energie. È una buona notizia questa?
Sì.
Credo che sia molto buona, è un bello start come inizio di tutto. Va bene, allora vorrei portarvi allora a quello che abbiamo iniziato a comunicare ieri, la paura. Qual è la causa della paura di obbedire, la causa della paura della sottomissione, visto che stiamo parlando di questo? Ebbene, a dir che si voglia, la causa numero uno in assoluto della paura di obbedire si trova nel cattivo esempio. Perché? Perché di indole siamo intimoriti tutti quanti quando sentiamo la parola obbedienza. È normale, siamo allergici a questa parola, ogni uomo lo è, anzi addirittura avversi, perché la parola obbedienza crea delle dissonanze straordinarie nella nostra vita che ci portano fuori bolla. Ora, il punto è questo, che ci sono anche all'interno di questo meccanismo di obbedienza, abbiamo studiato che ci sono delle parole associate all'obbedienza. Che cosa sono? Regole, ordini, disciplina, rispetto, onore, tutte parole fuori tempo in questa nostra stagione della vita. Parole che sono fumo negli occhi, nessuno vuole più stare agli ordini, nessuno vuole più avere delle persone che dicono cosa devo o non devo fare. Ecco che tutte queste cose ovviamente suscitano nell'essere umano una repulsione totalitaria circa l'obbedienza o la responsabilità di obbedire / la sottomissione. Sono parole che l'abbiamo studiato, abbiamo iniziato con questo. Sono parole ostiche, sono parole dure, sono parole amare, sono parole davvero poco digeribili. Come abbiamo ovviamente visto fin dall'inizio, abbiamo detto che l'essere umano assolutamente tende per natura a disobbedire. È quasi normale, è quasi evidente. Poi vedremo alcune specifiche in merito a questo. Ora, il punto è questo, che benché si diventi cristiani, decisamente qualcuno, non diciamo tanti, ma qualcuno fa veramente fatica a sottomettere la propria vita a Cristo. Perché c'è una tendenza primordiale di disobbedienza. L'uomo è disobbediente di suo. Non so quanti si ricordano che anni fa fecero una pubblicità di una macchina, di una marca, e tutti rimasero un po' lì perché c'era il logo della macchina e in uno schermo totalmente nero appariva dal fondo, si vedeva e dice: questa è la nuova, non ricordo qual era, ma non si vedeva niente. E dice, e sotto c'era: non venitela a vedere. Concessionari stracolmi il giorno dopo. Capite? La disobbedienza è insita nell'uomo e il marketing sa benissimo come gestire queste cose, è strategica. Ecco che il mondo usa la disobbedienza come arma e Dio lo usa invece come strumento. Sono due cose ben differenti, quindi segnatevi questo che è fondamentale. Il mondo usa la disobbedienza come arma, Dio la usa come strumento. Quindi il cristiano decisamente fa un po' fatica, anche se diventa cristiano, una persona, a porre la sua vita sotto la copertura di Cristo, ad obbedire e prestando fiducia al Signore. Perché è un mondo che ovviamente nuovo, anche se sono tanti anni, dovremmo aver capito cose, ma è sempre un mondo nuovo, perché Dio ci chiede obbedienza, ma ricordatevi sempre questo: Lui non la usa come qualcosa di negativo sulla nostra vita, la usa come uno strumento di gloria, e questo dovrebbe entrare nella nostra vita. Quindi spesso questo atteggiamento ovviamente di assoluta diffidenza e di insicurezza nasconde la paura del controllo e della manipolazione. E poi vediamo anche il perché. Ci sono stati eventi traumatici nella nostra vita. a prescindere, non li abbiamo voluti, non li abbiamo cercati, ma sono accaduti. Sono state cose che ci hanno creato delle difficoltà e tra le fila dei credenti, dei cristiani, queste cose restano, questa fatica, questo non esattamente porsi sotto l'obbedienza di Cristo è qualcosa che ci riguarda personalmente da sempre. Ciò accade perché alcuni hanno avuto semplicemente un cattivo esempio dell'obbedienza. È stata manipolata la parola. È un po' come ci sono parole che vengono usate come parolacce, ma non sono parolacce. Io ricordo che era Kevin, mi sembra, che da piccolino mi disse: ah, papà, ho trovato una cosa bruttissima, una parolaccia nella Bibbia. Ho detto: davvero? E dov'è? C'è scritto bastardo. Ma quella non è una parolaccia, sappiamo la definizione giusta, l'etimologia della parola bastardo, ma il mondo l'ha usata come un'arma, come una cosa brutta. Ecco che anche l'obbedienza, che è uno strumento e non è un'arma, il mondo l'ha usata, il diavolo la usa ancora tuttora per colpire, per dire: guarda quanto è cattiva l'obbedienza, guarda cosa ti fa, guarda cosa ti causa, guarda la sofferenza che ti dà. Ma non è così. Piuttosto abbiamo capito male, perché qualcuno ce l'ha insegnata davvero male. Che cosa è successo in questo caso? L'autorità sbagliata o un'autorità che ha esercitato male la sua funzione ci ha dato un cattivo esempio. E che cosa è successo? Qualcuno ha prevaricato su di noi. Qualcuno ci ha fatto del male. E questo qualcuno, guarda caso, sono state autorità nella nostra vita. Guardiamo quali sono le cinque aree dell'autorità maggioritarie nella vita di un uomo. Le cinque aree maggioritarie di autorità nella vita di un uomo. Perché le autorità sono state preposte da Dio, ma se l'autorità va fuori dal progetto di Dio, va fuori dalle metriche, da quello che sono le giuste, normali procedure, causa inevitabilmente del danno e del dolore alle persone. La prima, ci sono queste cinque aree dell'autorità maggioritaria nella nostra vita. La prima è la famiglia. La seconda è l'educazione scolastica. Sono forme di autorità. Padre e madre sono un'autorità. L'educazione scolastica, un insegnante è un'autorità. E ancora il punto numero tre, la formazione professionale. Il nostro datore di lavoro è un'autorità. Quindi il punto numero uno, la famiglia, l'educazione scolastica. Punto numero tre, la formazione professionale. Quattro, la società. E cinque, la Chiesa. Adesso le vedremo un po' più nello specifico. Il primo punto è la famiglia. La prima delle cinque aree maggioritarie di autorità nella nostra vita. Un padre, una madre, un fratello e una sorella maggiore sono autorità sulla nostra vita. E se loro non hanno fatto le cose giuste, hanno causato danni nella nostra vita. Quanti di noi sanno che un padre o una madre non posti nella giusta funzione hanno creato problemi a noi? Ognuno di noi sa che può essere successo. Alcuni dicono: non ho sperimentato questo, e siamo assolutamente contenti di questo. Ma c'è anche il punto numero due, che è l'educazione scolastica, l'istruzione, educatori, mentori, maestri. E questo quante volte abbiamo potuto subire anche, o qualcuno di rimando, autorità scolastiche sbagliate che hanno prevaricato sulla nostra vita. A qualcuno gli è più andato a genere la scuola a motivo di quel professore, di quella professoressa, di quel mentore che ci ha dato veramente tanti problemi. E poi ancora il terzo punto, la formazione professionale. Datori di lavoro che hanno abusato nella loro funzione, hanno detto parole sbagliate, hanno fatto azioni sbagliate, ci hanno ferito o hanno ferito le persone. Il punto numero quattro, la società. Chi sono queste autorità nella società? I politici, i militari, carabinieri, vigili, polizia, guardia di finanza, abuso di potere, sapete come funziona. Il politico, io non lo riesco a capire questa cosa, è difficile capire che trovano il politico che si fa di coca e va a erbette, diciamola così, seguendo i suoi istinti primordiali, e poi quando viene beccato dice: ah, ma attenzione, questa è la mia vita privata. Scusa, tu dovresti guidare una nazione e non sai guidare la tua vita. È un po' un problema. Quindi sono un po', c'è una dissonanza totalitaria sotto questo aspetto. Ecco che queste persone in autorità rappresentano male l'autorità, e quando vedi la politica dici: ma per favore, lascia stare, perché ovviamente stanno facendo del male alle persone. E anche poi nella Chiesa, come ultimo punto, Chiesa, sacerdoti, pastori, leader, guide che hanno abusato di persone. Ne ho sentite così tanto, siamo stati a convegni, siamo stati in consulenze di persone che sono state distrutte, davvero distrutte da leader spirituali, da ministri, che hanno davvero abusato della loro autorità. E questo è stato distruttivo, deleterio, persone si sono allontanate da Cristo pensando che lui era così, ma non è così. Ecco che tutte queste cose ovviamente creano un distacco totalitario da quello che è l'obbedienza. Perché io dovrei obbedire a un uomo? Perché dovrei obbedire? Figurati, se ho già problemi a obbedire a Dio come persona, perché la mia disobbedienza è innata ed è ancestrale, figurati se dovrei mettermi anche a sottoporre la mia vita ad un uomo, ad un'autorità delegata. Ho paura che mi faccia del male come mio padre, come mia madre, ho paura che mi faccia del male come il mio pastore di prima, ho paura che mi faccia del male come il mio professore o professoressa, eccetera. Quindi c'è tutta questa ribellione innata perché qualcosa è andato storto, ossia possono aver fatto cose sbagliate avendo abusato di un'autorità e avendo dato un esempio totalmente distorto di quello che significa la parola obbedienza, di quello che significa la parola sottomissione. Che la sottomissione, se vai fuori a dire questa parola, ti arrestano probabilmente, o ci arrestano, perché dicono: ma questa è prevaricazione pura, perché vuol dire che loro, tutti quanti, la sottomissione è tu giù per terra, uno col piede sopra la tua testa e comanda. Non è così, abbiamo visto che è totalmente differente stare sotto la missione di qualcuno e in protezione. Possono queste persone aver dato un cattivo esempio facendo completamente travisare il principio di autorità. Ovviamente, essendo state persone autoritarie e non autorevoli. Perché l'autorità non è io comando, tu obbedisci. L'autorità è ben altra cosa. L'autorità, abbiamo detto, che sempre nasce dal proposito di fare del bene, di causare del bene, non per se stessi, ma per gli altri. Ci siete? Alcune autorità, alcune persone hanno abusato della loro funzione, ruolo e carica. Perché stiamo parlando proprio di questo. Perché alcune persone non riescono a digerire la parola obbedienza o sottomissione? A motivo di questo. Ognuno di essi, nella sua specifica funzione o mansione che sia, può aver coscientemente o incoscientemente provocato un danno pesante alla vita di qualcuno. E può essere successo alla grande. Leso pienamente che cosa? La propria fiducia nelle persone, nella vita, nei confronti dell'autorità. Persone che sono state abusate nell'autorità da qualcuno, dal papà, dalla mamma, il padre che ha sempre detto parole brutte al figlio, alla figlia, parole depotenzianti, che ha distrutto la propria identità, il proprio carattere, è difficile che questa persona abbia fiducia degli altri. Quando troviamo persone che sono diffidenti delle persone, è perché è successo qualcosa nel loro background, dietro le loro spalle è accaduto qualcosa. Ecco perché dobbiamo sempre vedere dietro le situazioni. Quando c'è qualcuno che insorge in un certo qual modo, vediamo perché. È probabile che non vuole stare agli ordini, non ama le regole, vuole disobbedire perché non ama l'obbedienza, figurati la sottomissione. Perché? Perché è stato abusato da qualcuno. Qualcosa è andato storto, qualcuno ha rappresentato male l'autorità, qualcuno ha rappresentato male la parola più meravigliosa della faccia della terra e degli universi, che è l'obbedienza. Alcune persone, alcune autorità hanno abusato probabilmente di noi verbalmente, altre hanno abusato fisicamente. Immaginati un padre che usa una violenza sessuale su una bambina e questa bambina poi nasce, cresce con il deve crescere col concetto di autorità. Che cosa pensate che possa nascere in questa donna, in questa futura donna? Totalmente alienante l'autorità, abuso totale, devastante. Alcune altre persone hanno imposto a noi obblighi, doveri, lo devi fare, tu fai questo, ma senza neanche dirti il perché. Abuso di autorità, abuso di potere, obbedienza forzata. Altri hanno posto dei divieti, oltre questo no, assolutamente. Ecco che tutte queste cose ci devono aiutare a portare un equilibrio totalitario circa l'autorità, e l'obbedienza è molto ma molto pertinente. Le tre parole, obbedienza, autorità, sottomissione, è totalmente pertinente e le delegata insieme. Tutto ciò ovviamente che cosa ha creato? Assolutamente delle remore, dei blocchi emotivi, dei traumi circa l'autorità. Ha inibito letteralmente, scrivete questo perché è fondamentale, quando c'è un abuso di autorità, un abuso di potere, quando abbiamo paura, quando abbiamo sviluppato, stiamo sviluppando paura circa l'obbedienza, la sottomissione, la parola autorità, è che qualcuno ha creato un danno nelle nostre vite, in altre parole ci è stato proprio inibito il diritto della sottomissione, che è un diritto, attenzione, non è un dovere, eccolo. Il mondo che cosa fa? Prende le parole giuste, prende i giusti termini, prende i giusti principi e li trasla in negativo. Li usa come armi, ma Dio li usa come strumenti. L'autorità o la sottomissione non è un dovere, è un diritto, è un diritto. È molto importante. Perché nazioni in questo tempo storico della nostra esistenza stanno cercando un'alleanza con la NATO? Perché vogliono avere il diritto di essere tutelate, protette, curate, custodite. Se c'è un conflitto contro di loro, non ci sono soltanto loro, ci sono X numero di nazioni contro di loro. È per quello. Quindi, perché si sottopongono volontariamente all'autorità della struttura NATO, o perché vorrebbero? Perché si sentono protette. Ecco che l'autorità e la sottomissione non è un dovere, è proprio un diritto, è un nostro diritto legale. Riuscite a comprendere questo? Quindi distorcere questo diritto ci creerà problemi nella vita. Come abbiamo potuto studiare, la nostra obbedienza a Dio e ovviamente di conseguenza alle autorità delegate, non solo, attenzione anche questo e segnatevi questo che sono importanti, non solo sono è coinvolta o sono coinvolte in una nostra volontaria sottomissione, perché la sottomissione non è tu obbedisci o comando, oppure guarda che siccome sono un'autorità tu devi fare questo. Non è così. La sottomissione non va imposta, va cercata sempre. Se ci sono persone che non sono sottomesse di natura, per motivi vari che abbiamo anche visto, non è che ti dico, ah guarda, a me non interessa che cosa hai avuto tu di problemi che hai avuto nella tua vita, siccome io sono il pastore, tu obbedisci, siccome io sono il vigile, tu obbedisci, siccome io sono il giudice, tu obbedisci. Non funziona così. Al giudice non ci si sottomette per paura, ci deve sottomettersi per legale principio funzionale, ed è una mia scelta, non è qualcosa che mi chiedono. L'autorità non va mai imposta, mai, va sempre solo ricercata. Quindi la nostra obbedienza a Dio, alle autorità delegate, non solo è coinvolta nella nostra volontaria sottomissione, e ritengo nuovamente a sottolineare volontaria sottomissione, perché alcune persone le ho sentite: io sono sottomesso al mio pastore. Non è vero. No, non sto dicendo qui, sto dicendo nel mondo cristiano. Alcune persone vengono fuori: ah, io sono sottomesso al mio pastore. Quando poi il pastore dice qualcosa e poi ci sono i problemi. Perché è volontaria. Se io mi sottometto a qualcuno è perché, uno, recepisco che questa persona ha da darmi qualcosa, ha da potermi dare qualcosa di buono, e due, lo ritengo un benessere mio personale. Quindi, ma è anche la causa, non è soltanto una volontaria sottomissione, ma è anche la causa della mia benedizione. A motivo della che cosa? Della conseguente protezione che ne consegue, questo slang di parole. E ricordiamoci che ciò non fa piacere a loro. Non faccio questo per farti piacere a te, ma faccio questo per farmi del bene a me. Ed è fondamentale tutto questo. È la nostra personale obbedienza e sottomissione all'autorità, è esattamente all'autorità divina principalmente, alle autorità delegate. In secondo luogo, la Bibbia dice, e poi lo vedremo, di essere sottoposti ai magistrati, perché sono autorità preposte da Dio. Ma i magistrati sono corrotti, ma i politici sono cattivi, ma i giudici sono immanicati. Ho capito, ne risponderanno loro davanti a Dio, ma se io cammino in obbedienza davanti a Dio, Dio susciterà uomini che mi aiuteranno a amministrare la legge nella giusta maniera verso la mia vita, e quindi ne avrò delle benedizioni. Capite? Non mi deve importare se qualcuno è corrotto. Io non appartengo a qualcuno, io appartengo a Dio. E questo è il mio beneficio, non lo faccio per loro, lo faccio per me. Parole, ad esempio, obbedisco per essere in linea alla volontà di Dio, sono fumo negli occhi. Noi dovremmo essere più realistici nelle cose. Il cristiano, non si sa per quale strana ragione accadono tutte queste cose, ma quando, prima di diventare cristiani, avevamo una mente che funzionava male, ma funzionava. Poi ad un certo punto, quando diventiamo cristiani, andiamo tutto di cuore, la mente va in off. Non funziona così. Dobbiamo essere molto realistici e dobbiamo essere sul pezzo. Dire obbedisco alla volontà di Dio, obbedisco a Dio per essere nella volontà di Dio perché è così, non significa niente, fumo, è aria fritta. È lodevole in termini religiosi, ecclesiastici, ma se lo facciamo ovviamente per il nostro, senza avere un senso, senza che capiamo quello che stiamo dicendo, non serve a nulla. Quindi se facciamo tutto questo perché pensiamo che sia una bella parola, resta una bella parola, niente di più. E perché lo dovremmo invece capire? Come faccio io a capire l'obbedienza? Semplicemente quando mi accordo alla volontà di Dio e capisco davvero che quella volontà è un mio personale beneficio. Questa è la cosa più importante. Se no rimane un semplice ordine di carattere religioso a cui obbedire, niente di più. Obbedisco alla volontà di Dio. Quale volontà di Dio? Obbedisco per far piacere a Dio. Vediamo alcuni esempi. Smetto di fumare per la gloria di Dio. Ok, bravo, fantastico. E voglio smetto di fumare per santificarmi. Avete mai sentito cose del genere? Io mi trovavo un giorno in una riunione. Mi avevano invitato, eravamo su a Milano, nella città di Milano, e c'era un incontro dove questo ministro disse: chi ha problemi di fumo, di dipendenze, aveva detto, può venire avanti e preghiamo. Eravamo X pastori così. Ad un certo punto c'era uno di questi leader che viene davanti e dice: cosa vuoi che stasera? Voglio che il Signore mi liberi dal fumo, dalle sigarette. Ha detto ok. Ha detto: hai delle sigarette? Vogliamo, prega per me, fratello, che voglio essere liberato. Ha detto ok. Hai sigarette in tasca? Ha detto no, le ho in macchina. Ha detto, ah ok, allora fai una cosa, vai a prendere le sigarette e le buttiamo per terra e le schiacciamo e facciamo un atto profetico. Quello ha detto così, ero lì soltanto, non era la mia chiesa, era una riunione. Questa persona ha detto, ah beh no, non cominciamo a tentare il Signore. Io ero lì che ho detto, ops, sono capitati una cosa strana. Quindi, capite, smetto di fumare per la gloria di Dio. Alcune frasi, vediamo, non farò sesso prima del matrimonio per la gloria di Dio. O ancora, non tradirò mia moglie né mio marito perché la Bibbia non vuole. Perché c'è scritto che l'adulterio è peccato, capito? Tutte queste cose suonano bene a livello religioso, benissimo, ma se io non ho capito davvero la vera essenza dell'obbedienza, sarà una guerra perenne, perché non devo, non posso e non riesco. È tutto qui che funziona. E ci sarà una vita, si passerà una vita di sconfitte. Recentemente il pastore Benny Hinn, che tutti quanti conosciamo ovviamente, ha affermato che benché sia forte, il problema numero uno del cristiano non è il diavolo, ma la sua carne, la sua miserabile carne, la sua natura, il suo vecchio uomo, la sua mentalità gretta. La Bibbia infatti non ha mai scritto da nessuna parte che bisogna combattere la carne, ma c'è scritto che bisogna crocifiggerla, è un'altra cosa. Prendete con me Galati capitolo 5 versetto 24. Stiamo andando bene? Funziona? Ci siete? Galati 5 24. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso, non hanno battagliato contro la carne. Molte persone spendono e perdono una marea di tempo nella loro vita cristiana a mortificare, a combattere la carne. Non la devi combattere, la devi crocifiggere. Deve essere messa a morte, non deve essere messa da qualche altra parte. Prima Pietro 4:1. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi. Disponetevi, preparatevi, esercitatevi, un'altra traduzione, altre versioni traducono, dello stesso pensiero, cioè colui che ha sofferto nella carne, cosa fa? Rinuncia al peccato. Ancora, Galati 2:20, questo è Paolo che scrive, Galati 2:20, sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio. Un'altra versione dice, la vita che ora vivo nella carne, la vivo nell'obbedienza della fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Perché devo obbedire a Cristo? Perché Lui mi ha amato per prima. E ha dato se stesso per me, perché mi ha dato un esempio, perché mi ha aiutato nella vita. La mia vita è migliorata, non è peggiorata. Si racconta una storia di un uomo che sta viaggiando in autostrada, perché ripeto, una delle cose più importanti che dobbiamo capire è questo, l'obbedienza non è, segnatevela questo perché è un master, l'obbedienza non è e non deve mai essere vista come una lotta giornaliera contro il peccato, se no la vita cristiana diventa uno stress e poi ecco perché poi persone non ce la fanno più e dicono basta, la vita cristiana è troppo pesante. Non è troppo pesante, stai combattendo contro il peccato invece di crocifiggere la carne, stai facendo altro e la vita diventa difficile. Quindi l'obbedienza non è e non deve mai essere vista come una lotta giornaliera contro il peccato, ma, e qui arriva il parolone master, la personale realizzazione posizionale che ci preserva dal male. Ma la personale realizzazione personale, ho realizzato, io servo Cristo perché ho realizzato, non sono un cristiano evangelico pentecostale carismatico, non mi serve a niente quella roba lì. Io sono un figlio di Dio cristiano perché ho capito perché Gesù è morto per me. ho capito i benefici della croce, ho capito i benefici della vita, sono entrato in una nuova dimensione, io ricevo, ho realizzato, perché devo obbedire? L'obbedienza non deve essere una cosa, oh mamma mia, ah sì, adesso obbedisco a Cristo, deve essere una gioia, perché dal momento che obbedisco io entro una prosperità personale, emotiva, psichica, sentimentale, spirituale e di quant'altro. Ecco che la nostra obbedienza è una personale realizzazione posizionale che ci preserva dal male, che ci preserva dal male. Perché devo obbedire? Perché preserverò la mia vita dal male. Stavo dicendovi prima, si racconta una storia di un uomo reale, vera. Un uomo sta percorrendo l'autostrada con la sua macchina, poi normalmente, siccome il viaggio era abbastanza lungo, si ferma all'autogrill. Va a prendersi un panino, si rifocilla, si distende, si rilassa, prende il suo bel caffè e dopo va verso la cassa a prendersi il suo pacchetto di sigarette. E va alla cassiera e dice un pacchetto di sigarette della X marca. La cassiera dà il pacchetto di sigarette a questo uomo e nel pacchetto di sigarette sai che ci sono le figure, ci sono gli slogan negativi, quello che fa il fumo e quant'altro. Su questo pacchetto di sigarette c'era scritto: il fumo rende impotente, che è la verità. Lui guarda la cassiera e dice, guarda il pacchetto, signora, mi dà quello che dice che il fumo uccide, per favore? Cioè, è un paradosso, ma è accaduto davvero. Capite? Cioè, questo significa la stoltezza dell'uomo naturale. Cioè, piuttosto voglio morire ma non diventare impotente. Non so quale delle due io sceglierei. Probabilmente le butterei nel cestino tutte e due. Ecco che ricordiamoci che cos'è l'obbedienza. È una personale realizzazione posizionale che ci preserva dal male. Facciamoci delle domande, perché credo che sia importante, dobbiamo farci delle domande, le domande sono importanti. Sapete, una delle cose che io vorrei, desidererei portarvi un po' fuori dalle metriche strutturali religiose, e questo qui è la giusta sede per fare tutto questo. In chiesa non possiamo fare tutte cose, tante cose, e non possiamo farne proprio alcune, ma qui è la giusta sede per poterlo fare. Credo che sia importante portarci un po' fuori da tutti quei regimi o quegli schemi o quei preconcetti che ci siamo creati nell'arco del tempo. Avete mai pensato quel verso così dice? Chiedete e? Bussate e? Vi sarà aperto. Cercate e? E come abbiamo sempre usato questo versetto? Dite la verità. Come l'abbiamo usato? Nella preghiera, giusto? E che cosa abbiamo cercato? La faccia di Dio. E abbiamo chiesto a Dio, abbiamo bussato alle porte di Dio, knock 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 on heaven's door. e l'abbiamo sempre visto così, ma attenzione, abbiamo un dialogo con noi stessi in corso e noi dobbiamo parlarci, se non ci parliamo non ci capiamo. L'ascolto ne parleremo più avanti, ma è fondamentale, noi dobbiamo parlare a noi stessi per ascoltare le nostre motivazioni. Ecco che facendoci delle domande, noi cominciamo ad avere una comunicazione con noi stessi. La comunicazione con noi stessi ci aiuta a far funzionare quel meccanismo che Dio ci ha dato come regalo, che si chiama cervello, mente. Funziona, esiste ancora, non l'abbiamo buttato via. Cuore e mente vanno di pari passo, è fondamentale. Quindi poniamoci delle giuste domande, cioè cosa facciamo? Come abbiamo detto in questo studio inizialmente, abbiamo detto usiamo il nostro intelletto. La nostra obbedienza è realmente collegata alla nostra ragione, alla nostra intelligenza, alla nostra logica, volontà, intelletto. Quindi, perché dovrei smettere di fumare? Per la gloria di Dio? Ma sai cosa gliene frega a Dio? No, davvero. A Dio non gli interessa niente. Ci sono persone che mentre camminano verso il cielo puzzano d'inferno perché fumano e questo non fa bene. E se io smetto di fumare gli faccio del bene a Dio? Ma non penso proprio. A Dio non gli tocco neanche il lembo della veste, ecco, non sale l'odore di fumo e non sale la mia disobbedienza. Ma quello mi crea che cosa? Un danno personale. Non mi risulta che le persone non muoiano più di cancro, a motivo del fumo. Anzi, nonostante che, e l'abbiamo visto prima, sui pacchetti di sigarette ci sono tutti gli slogan possibili e immaginabili, vedi dei pacchetti che, mamma mia, soltanto a vederli non so, eppure le persone fumano ancora senza nessun tipo di problema. Poi hanno traslato questa cosa, no dai, non facciamolo con le sigarette normali, facciamolo con quelle elettroniche, che è un danno ulteriore. Problemi veramente seri, gravi anche. Ora, perché io dovrei smettere di fumare? Come se sono un cristiano, perché lo dovrei fare? Semplicemente perché mi faccio del bene, perché non voglio morire giovane, non voglio morire di cancro e non voglio dare i miei danari alle multinazionali del tabacco che sono coinvolte, fra l'altro, in azioni sataniche, perché ci sono situazioni di questo tipo. Quindi io il mio danaro non lo do lì e lo uso per altro, è diverso. Ma non solo questo, non è per la gloria di Dio, è perché io non mi ammalerò, avrò una buona salute e starò bene. A motivo di cosa io devo smettere di fumare? Per Dio? Per il pastore? Per la Chiesa? Perché sono diventato un cristiano? Per farmi del bene. L'abbiamo detto, la nostra obbedienza ci fa del bene. Perché non dovrei fare sesso prima del matrimonio? Ah, perché Dio non vuole. E non serve un tubo, non significa niente. Perché ci sono persone che non stanno comprendendo davvero i principi della Scrittura, che sono fondamentali. Dio ha donato all'uomo e alla donna il dono della sessualità che va tutelato, va portato in onore. Perché questo? Semplicemente perché possiamo goderne pienamente. Come? Dove? Col nostro proprio marito o con la nostra propria moglie. Perché il sesso non è sporco, è il dono che Dio ha fatto all'umanità, è piacevole, lo ha creato Dio, se era sporco non lo dava. Ma lo ha creato all'interno di un contesto di legale o legalità. Perché io non dovrei avere sesso prima del matrimonio? Semplicemente perché non vorrei svigorire la mia persona, non vorrei abusare di qualcuno e non vorrei far sì che qualcuno abusi di me. Perché facendo così le persone oggi non amano più. Perché passano da partner a partner a partner a partner e poi dov'è l'amore? Non lo so, perché è tutto sesso. E io quando divento cristiano ho il concetto sbagliato, perché ho una mentalità distruttiva, ma quando entro alla presenza di Dio non è che qualcuno mi dice, buongiorno, allora sei diventato cristiano, adesso butta via le sigarette, ma ci sono chiese che lo fanno, butta via le sigarette, non devi avere sesso con la tua ragazza o col tuo ragazzo se è una donna, non devi fare questo, non devi, una serie di regole, e tu dici vabbè, poi per un tempo lo fai e poi ti scocci e poi fai altro. Ecco perché abbiamo una grande responsabilità e come cristiani e come ministri di insegnare la giusta cosa, perché se no le persone capiscono male, ma non perché sono stupide, perché qualcuno gli sta insegnando male e l'esempio fa la differenza. Una ragazza di 18 anni a Milano, molti anni, diversi anni fa, circa una quindicina di anni fa, fu invitata sul pulpito di questa chiesa, molto grande, e con le lacrime agli occhi, lei ha espresso esattamente tutto quello che ha vissuto a motivo di una stoltezza personale. Lei era una ragazza cristiana, nata in una famiglia cristiana, frequentatrice di chiesa da sempre, fondamentalmente. E poi un giorno in chiesa, verso i 15-16 anni, è arrivato un ragazzo, molto bello, hai presente i tipi di quelli tavola da surf sotto il braccio, capelli biondi, occhio azzurro, ammaliante, no? E lei ha detto, oh, me l'ha mandato il Signore, alleluia. E questo ragazzo ha cominciato a frequentare questa ragazza. Poco per volta, hanno cominciato ad avere sesso insieme. Con la premessa, ma tanto ti sposo, ci mancherebbe. Tu appena compi 18 anni, sposo che ti amo tantissimo. Se non che un anno dopo, la ragazza comincia a non stare bene, che cosa c'è, cosa non va, cosa qui, cosa là. Fa degli esami, gli esami risultano un po' sfasati, ancora, per andare all'obiettivo, AIDS. AIDS fulminante anche. E lei dice, ma non è possibile. Io non mi sono mai drogata, non ho mai fatto questo, non ho mai fatto quest'altro. Se non che vado alla fine, il ragazzo non aveva tanto sesso con lei, ma lui veniva in chiesa, alleluia, gloria a Dio, il Signore è buono, cantiamo le canzoncine, Gesù mi salvò, e poi andava a prostitute, andava nei pub, nei night, andava con le altre, e lui aveva l'AIDS. Perché non devo fare sesso prima del matrimonio? Probabilmente perché voglio farmi del bene, e probabilmente perché non c'entra niente, Dio ti glorifico, ma voglio dare alla possibilità alla mia persona di vivere una vita benedetta. Amen. Amen. Break.